Abitavo a Parma, in una stanza all'ultimo piano di una casipola di Borgo del Gesso. Anzi, nella stanza dell'ultimo piano, perché la casa era composta da una stanza al piano terreno, una stanza al primo piano, una al secondo e la mia al terzo. Una scala strettissima permetteva di raggiungere a fatica le stanze superiori, mentre nella stanza del pian terreno si entrava comodamente dalla strada, perché era una bottega dove si vendeva carne di cavallo. La mia stanza era una soffitta a travicelli sostenuti da una enorme e contorta trave sulla quale io avevo scritto a grandi caratteri «Basta non perdere la calma». Così ogni volta che entravo o uscivo dalla mia stanza, immancabilmente pestavo una zuccata sulla trave, ma leggevo il savio ammonimento e, invece di arrabbiarmi, mi mettevo un pezzo di carta bagnata sul bernoccolo e sorridevo. Non si trattava di un sorriso dolce come quello della Gioconda, ma almeno intenzionalmente era un sorriso. Quante cose importanti ho imparato in quella soffitta. Alcune, è fatale, le ho dimenticate, ma l'autocontrollo, quello no. Nella mia casa esistono travi di rovere enormi, con spigoli taglientissimi, e su di esse non ho scritto «Basta non perdere la calma». Eppure mai nessuno mi ha sentito imprecare per avervi sbattuto la zucca. Dipenderà magari dal fatto che le travi sono sistemate a metri 3,50 dal pavimento, a differenza della trave di Borgo del Gesso situata a metri 1,70. Ma noi non facciamo questione di centimetri, bensì di principio. So dominarmi, ecco ciò che intendevo dire. Il guaio è che in Margherita ci sono due donne, talmente diverse l'una di sentire talvolta bigamo. È questo il rischio maggiore del matrimonio. Un uomo ritiene in perfetta buona fede di avere sposato una donna e invece se ne trova in casa due, o anche tre, o addirittura nessuna. Stando così le cose, mentre il mio autocontrollo è perfetto allorquando ho a che fare con la Margherita numero uno, la faccenda cambia radicalmente quando devo fronteggiare la Margherita numero due. La Margherita numero uno è una signora molto tranquilla, che aspetta pazientemente il mio ritorno dal campo di concentramento o dalla galera, o che addirittura viene a strapparmi dalle grinfie della polizia politica e non parla mai di questi tristi episodi. La Margherita numero due è una pantera che d'improvviso si scatena e, ruggendo, vuol sapere da me, alle ore 17:30 del 16 maggio 1967, con chi ho passato la sera famosa del 5 luglio 1935. E siccome sono passati 32 anni e io non lo ricordo più, conclude minacciosamente giurandomi che un giorno lo verrà a sapere e allora accadranno cose da far drizzare i capelli. La Margherita numero uno è una signora senza alcuna esigenza, che si vergogna un po' se deve andare in banca a riscuotere un assegno circolare. La Margherita numero due è una donna autoritaria, di quelle che capiscono e prevedono ogni cosa. E quando ti parlano ti mettono sotto accusa e ti spiegano che tu hai sbagliato tutto, ti sei fatto imbrogliare da tutti come un ragazzino e nonostante le mille occasioni a te offerte sfacciatamente dalla fortuna, non hai saputo mai concludere qualcosa di concreto. La vera Margherita è la prima o la seconda? Margherita non è una donna di profonda cultura, è una donna semplice e il suo cambiamento di personalità non dipende da complicati ragionamenti. Margherita cade dentro la sua seconda personalità, così come un tizio qualsiasi cade dentro una bigoncia scivolando su una buccia di banana. Per fortuna, dicevo, io so dominarmi perfettamente. Erano in maggioranza e decisero che io le avrei portate con il pulmino a casa dei nostri amici di Pontenovo. Margherita si sedette al mio fianco. Dietro presero posto l'ex passionaria, Michelone e la Gio, più una valigia di pezzi di ricambio per Michelone. Le strade assolate erano deserte. Gli scatenati del benessere stavano già tutti godendosi le grandi vacanze alla spiaggia. Era un sogno viaggiare così. «Non si fuma mentre si guida», affermò perentoria Margherita. «Non sto fumando», risposi con dolcezza. «Lo vedo! Però pensavi di accendere una sigaretta. Quando tu pensi di fare qualche stupidaggine, lo si legge nei tuoi occhi». «Non so come tu possa leggere nei miei occhi», dissi, «se tu vedi, e di profilo, soltanto il mio occhio destro». «Leggo nei tuoi occhi anche al buio», poi ridacchiò. «Ricordi quando in macchina io ti ho acceso la sigaretta e poi te l'ho messa in bocca dalla parte della brace?» Era una vecchia storia, ma rigorosamente vera, e il loggione rise divertito. Attento, esclamò Margherita. Da quella strada a destra può sbucare un trattore. Da quella strada a destra non può sbucare niente, perché non si tratta di una strada, ma di una piazzola per la ghiaia, urlai. Un trattore mise fuori il muso dall'invisibile ponticello di un'aia di sinistra, ma ebbi il tempo di scansarlo. Invece di perdere tempo a dare multe a chi posteggia in zona vietata, affermò Margherita, la polizia farebbe meglio a togliere la patente ai vecchi rimbambiti che non ci vedono più e guidano come pazzi. So dominarmi e non risposi. Ma poco prima di entrare in solana, si incominciò ad avvertire nel pulmino una puzza tremenda. «Controllate Michelone!» gridai. «Ma che Michele?» replicò risentita l'ex passionaria da dietro. «Quello è il freno a mano che sta bruciando!» Arrestai il pulmino, provai la leva del freno e la trovai tirata in su quasi del tutto. La riabbassai e, aperte le portiere, attesi che la puzza se ne andasse. «Quando ci si mette al volante», disse Joe, «si deve controllare che tutto sia a posto». «Ho controllato», gridai, «e il freno era allentato». Intervenne Margherita. «Trovandomi al fianco di un vecchio rimbambito che guida come un criminale, era logico che io tirassi il freno a mano per rallentare un po' la sua corsa dissennata». Margherita le dissi, mostrandole un grosso cacciavite che avevo cavato fuori di sotto il cruscotto. «Te lo ricordi, il famoso delitto del cacciavite? Bene, il danaro non ti manca. Scendi senza pronunciare una parola e prosegui con mezzi tuoi. Sei in paese, troverai subito un tassì». Margherita scese senza protestare e si trattava evidentemente della Margherita numero uno. Ripresi la marcia e quasi subito la ex passionaria mi spiegò che per accorciare la strada avrei dovuto proseguire fino al molino invece di svoltare subito dopo la cappelletta. È un grave errore indurre un pilota a percorrere una rotta che non conosce. Io mi trovai successivamente in una grande aia, nel viale d'accesso di un cimitero, indi in un piazzale dove carri agricoli carichi di cassette di pomodoro aspettavano il loro turno per entrare in fabbrica. Eravamo a Fontanella e, raggiunta la piazza del paese, ingiunsi alla ex passionaria di scendere e di proseguire con mezzi suoi. C'è in ogni paese un servizio di tassì. Michelone dormiva fra le potenti braccia di Joe. Abbandonata la figlia di Margherita, ripresi la marcia. Ma mentre stavo per attraversare B, riecco il puzzo tremendo mozzarmi il respiro. «Ancora quel maledetto freno a mano!» urlai. «No! Stavolta è Michelone!» rispose Joe. Arrestai il pulmino e scesi. «Sistema il soggetto», dissi a Joe, consegnandole le chiavi della macchina. «E poi passa alla guida. Io proseguo per conto mio». «Se io fossi sua moglie e sua figlia, l'avrei già ammazzato», mi comunicò la ragazza afferrando con malgarbo le chiavi. «Lui è un uomo impossibile. Ogni tanto ha delle cose che non sembra più lui, ma un altro». «Evidentemente, quando Margherita e io ci siamo sposati», dissi, «credevamo di essere in due, e invece eravamo in quattro». «Cosa intenderebbe dire?» «Difficile da spiegare. Comunque ripulisci Mico e riparti». «Un momento!» esclamò la ragazza. «Io sono qui come collaboratrice familiare, non come babysitter o balia asciutta. Non sono tenuta a ripulire questo piccolo letamaio ambulante». «Ahimè», risposi, «anche qui abbiamo due Joe. Ad ogni modo, portalo laggiù in fondo al portico dove c'è l'insegna tintoria e fallo ripulire a secco». Mise in moto il pulmino e disparve. Io proseguii a piedi e, arrivato fuori dal paese, mi sedetti sotto il pergolato di una osteriola specializzata in lambrusco e spalla cotta. L'osteriola era affacciata sulla strada e di lì a poco vidi arrivare il pulmino. Lo pilotava la ex passionaria, che mi avvistò e bloccò la macchina. «Babbo», spiegò la sciagurata madre di Michelone, indicando Margherita, «io non so che cos'abbia oggi quella là. Io non guido più. Vengo a casa a piedi con te. Ha fatto imbestialire anche la Joe, che non ha più voluto guidare». Scesero la ex passionaria e la Joe con Michelone rimesso a nuovo. Allora sperai ardentemente che venisse a galla una Margherita numero 3, fornita di patente e in grado di partire a razzo, lasciandoci lì a goderci l'ombra, il lambrusco e la spalla cotta. Ma una Margherita numero 3, fornita di patente, non c'era. Quindi scese cupa dal pulmino la Margherita numero 2, la quale però, dopo un adeguato trattamento a base di spalla cotta e lambrusco, disparve, lasciando al suo posto la Margherita numero 1. Tutto questo per dire quanto siamo complicati. E visto che ci siamo, chiudo con l'ultimo del volume, intitolato Aprile ne ha 31. Avevo dormito male quella notte. Dormire male significa per me gironzolare in pigiama tutta la notte nello studio e nell'archivio, riguardare fotografie e scartoffie che, pur avendo poco più di 10 anni, sembrano vecchie di un secolo. Poi ingoiare con un bicchierino di cognac una compressa antinevralgica, perché l'aria fresca mi ha fatto starnutire. In seguito ingoiare una compressa sedativa, perché disturbato dalla prima compressa il cuore si è messo a tamburellare come una mitragliatrice. Naturalmente occorre bere un buon bicchiere d'aranciata fredda, perché il cognac e la prima compressa mi hanno messo un caldo del diavolo addosso. Poco dopo, siccome la bibita fredda mi ha disturbato lo stomaco e la compressa sedativa mi ha illanguidito il cuore, mi faccio un tè e ne mando giù 0,5 litro assieme ad una compressa cardiotonica. È fatale che, così sollecitato, il cuore ricominci a folleggiare e una vampata di caldo mi riempia di sudore. Fortunatamente la notte è fresca e serena e posso uscire sul terrazzo a fumarmi la 35esima sigaretta godendomi la notte e il fresco. Ed ecco che lo stomaco passa decisamente all'opposizione e risveglia la mia vecchia ulcera che sonnecchiava. Rientro. È il momento della bomba Molotov. Un cucchiaione di bicarbonato ingoiato a secco e poi fatto esplodere nello stomaco con un bicchiere di limonata caldissima. Festeggio la liberazione e vado a sdraiarmi sul letto. Cerco la posizione giusta. Sul fianco sinistro non va per via del cuore. Sul fianco destro non va per via del fegato. Bocconi e supino nemmeno, perché stento a tirare il fiato. Il mio corpo è a 3 dimensioni e posso essere equiparato grosso modo ad un parallelepipedo che possiede un davanti, un di dietro, un fianco destro, un fianco sinistro, un di sopra e un di sotto. Ho ancora 2 possibilità. Coricarmi con la testa in basso e le gambe in alto o viceversa. Ma non ho mai praticato lo yoga e, inoltre, può essere considerato coricato un uomo che sta in piedi sulla testa o in piedi sui piedi? Torno a gironzolare nello studio e nell'archivio. Scopro una grossa scatola piena di lettere non ancora aperte, ne apro qualcuna. Sono di 20 anni fa, tutte spedite alla vigilia delle storiche elezioni del 1948. La prima lettera mi segnala un fatto definito incredibile. Pensi che al mio paese adesso è sindaco un tizio che ha ammazzato un poveraccio. Io penso che ho fatto bene a non aprire quella lettera. Non avrei mai potuto dare ad essa la risposta giusta, cioè questo è niente, caro amico. Cosa dirà quando fra 20 anni vedrà senatore un tizio condannato all'ergastolo per avere assassinato un sacco di brava gente che combatteva al suo fianco ma non era comunista come lui? Nella seconda busta trovo un bigliettone da 1.000 lire. Uno di quelli vecchi, grandi come lenzuoli. Me lo manda un poveretto come suo spontaneo contributo per incitarmi a fondare un partito. Tanta ingenuità e tanta fiducia mi commuovono. Penso che incorricerò quel biglietto e quella lettera. La terza lettera è di una madre che mi parla di suo figlio disperso in Russia e mi prega di continuare nella mia polemica. Non si stanchi di parlare di quei ragazzi. Non servirà a niente, ma darà a tante mamme l'illusione che qualcuno si ricordi ancora dei loro poveri figli. Il suo manifesto con lo scheletro vestito da soldato dietro al reticolato di un lager russo mi ha fatto piangere. Sì, io voterò contro anche per lui, per il mio ragazzo. Mi viene un magone tremendo perché penso a quelle povere ossa dimenticate, sopra le quali ora crescerà il grano. Allora lascio perdere le vecchie lettere non aperte e vado a cercare le pilloline americane per il fegato. Sulla parte interna degli sportelli dell'armadio sono fissati con puntine ritagli di giornali, fotografie, qualche cartolina che mi ricordano miei compagni morti. Quanti, accidentaccio. E anche gli sportelli degli armadi vicini sono all'interno tappezzati di quella mercanzia. In un caso come questo è consigliabile il cocktail bilanciato. 3 pilloline per il fegato, un cucchiaino di bicarbonato a secco, un bicchierone di whisky, un sorsatone di tè caldo al limone e come coperchio il fumo di alcune sigarette. Anche una buona frizione alla testa con acqua di lavanda a 75 gradi aiuta molto. La bilancina da camera è lì per terra. Non mi resta che pesarmi. Chili 73. Troppo, data la mia statura. Deve dipendere da quella patata lessa che ogni sera mangio come pietanza dopo la tazzina di riso in brodo. Ma non la eliminerò. Bisogna vivere pericolosamente. Stava scritto sui muri della mia giovinezza. Memento audere semper. ardisco o non ardisco, la patria non si nega, si conquista. Quante cose stavano scritte sui muri della mia giovinezza. Ho la testa confusa, non sembra più nemmeno la mia. Ful, il cane, abbaia. Mi avverte dal cortile che laggiù in fondo il cielo sta schiarendosi. Per fare le cose pulite, adesso io dovrei stanare fuori il mio vecchio fonografo a molla, caricarlo e mettere sul piatto il decrepito disco della Danse Macabre di Saint-Saëns. Collocare la puntina del diaframma sull'ultima parte, quando la musica descrive l'aurora e gli scheletri che tornano a nanna. Un'impresa troppo complicata. Vado a nanna senza accompagnamento musicale. Dunque, avevo dormito male quella notte. Dormire male per me significa passare tutta la notte sveglio, poi precipitare nell'abisso della stanchezza quando nasce il sole, e risvegliarmi di soprassalto, di lì a mezz'ora, perché ho sognato che mi hanno rubato la bicicletta o che mi hanno bocciato l'esame di maturità, e rimanerne tanto impressionato e angosciato da saltare giù dal letto e correre a controllare sul diploma che l'esame l'ho superato pulitamente a luglio nel 1928 e che la bicicletta è là al suo posto. Sogni cretinissimi che si ripetono e che non hanno nessun recondito significato, perché la bicicletta mi fu effettivamente rubata quando ero ragazzotto e perché ancora non riesco a capacitarmi come, essendo tanto asino e così poco furbo, io sia riuscito a superare quel tremendo esame. Quando dormo male, al mio risveglio mi gingillo per ore in vestaglia nel mio reparto personale, fino a quando, rivestitomi in gran fretta, scendo al piano come una bomba pronta ad esplodere al minimo urto. Verso le 11 scesi, entrai in tinello e mi guardai attorno. Avessi visto soltanto un quadretto storto o un giornale male ripiegato, si sarebbe ripetuto in quella stanza ciò che accadde a Hiroshima. Fortunatamente tutto era a posto. Non un quadro fuori squadro, non un giornale mal ripiegato. La mia corrispondenza ben ordinata al centro della grande tavola di rovere. Il pavimento pulitissimo, ma senza traccia della maledetta cera che mi fa immancabilmente scivolare. Tutto perfetto. Sul ripiano del camino, i candelieri d'ottone ben lucidi e ognuno con la sua brava candela diritta e non inclinata. Il grosso blocco del calendario con il foglietto giusto. Martedì, 30 aprile. Margherita e Joe non mostrarono nemmeno di essersi accorte di me. Non c'è niente che mi irriti di più, in determinate circostanze, del sentirmi augurare buongiorno e domandare se ho bisogno di qualcosa. La posta, la stramaledettissima posta. Talvolta basta una lettera, una stupida cartolina, uno stupidissimo bigliettino ad avvelenarmi la giornata. C'era un telegramma e lo aprii per primo. Niente di male. La solita sollecitazione per un manoscritto promesso e non inviato. Poi fatture da saldare, l'intimazione di immediato pagamento di una nuova tassa, 5 lettere di tremendi insulti per un certo mio articolo. Tutto normale, insomma. Niente che potesse turbarmi. Come se una segretaria meravigliosamente intelligente avesse controllato tutta la posta, eliminando ogni cosa che potesse contrariarmi. Non vidi certi giornali cui sono abbonato. «Non sono arrivati», mi spiegò Margherita. «Ci deve essere lo sciopero delle poste. Le lettere sono della seconda distribuzione di ieri. Tu non sei sceso ieri sera a cena. Hai cenato su, se ti ricordi». «Lo ricordo, sì. Mi è rimasto tutto sullo stomaco». Mi succede sempre quando mangio da solo e di malavoglia. Che c'è oggi da desinare? Joe mi illustrò il menù e c'era esattamente tutto ciò che avrei voluto trovare. Benissimo, esclamai. Ricordati, Joe, se dovesse venire qualcuno, liquidalo. Oggi non voglio vedere nessuno. Lui stia tranquillo, rispose la ragazza. Ci penso io. Proprio in quell'istante bussarono alla porta e Joe corse a vedere. Sentii la voce irata della ragazza. Pareva litigasse. Margherita si precipitò verso l'anticamera, ma non arrivò in tempo. Invasero infatti il tinello l'amico Francesco e sua moglie. Francesco aveva un grosso ed elegante involto e la moglie stringeva fra le braccia un enorme mazzo di garofani. «Figurati!» urlò tumultuoso Francesco. «Figurati se io posso credere che il nostro Giovannino non è in casa, proprio oggi!» Ognuno di noi ha un amico cordialone e invadente che ucciderebbe volentieri. Francesco è uno di quegli amici. Vide subito il calendario e urlò. «Ma che 30 aprile! Qui il tempo si è fermato! Bisogna aggiornarsi!» Protese la zampa verso il calendario, ma lo bloccai con un urlo. «Non occorre che tu tolga il foglietto. Tutti qui si sono arrabattati per nascondermi ogni cosa che potesse ricordarmi che giorno è oggi.
Ed ecco che vieni tu, cretino, a buttare all'aria tutto. Lo so benissimo che non è il 30 aprile, ma è il 1 maggio e io compio 60 anni. «Auguri, Giovannino!» urlò l'imbecille. «Crepa!» gli risposi. «E vattene sulla forca tu, tua moglie, i tuoi 60 garofani rossi e il tuo spumante francese!» Se ne andarono offesissimi tutti, spumante e garofani compresi, e capii che, grazie a Dio, non li avrei rivisti mai più. Margherita e Gio mi guardarono preoccupatissime, ma oramai la bomba era scoppiata e io avevo ritrovato la mia normale pressione. «Va tutto benissimo!» esclamai allegramente. «È sempre il 30 aprile!» Festeggiamo lietamente il 30 aprile. 30 di conta novembre, 30 giugno e anche settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Anche aprile quando occorre.